I nostri coraggiosi ragazzi che se ne vengono qui ad ammazzare il loro bravo indiano in carne ed ossa, a costruire i loro forti in un paese in cui non hanno diritti. Che diavolo dovrebbero fare gli indiani, secondo te? Starsi a grattare le natiche mentre voi gli prendete la terra?
Ma l'ha visto anche lei cosa hanno fatto? Scotennano la gente.
Sì, e chi gliel'ha insegnato il giochetto? Noi bianchi!
E tagliare le mani? E tagliare i piedi? E tagliare i...
Lo so che cosa tagliano, ma almeno non ci fanno i sacchetti per tenerci il tabacco. Questa è un'altra bella invenzione che avete fatta voi altri.
Sono menzogne.
Tu hai mai visto un campo indiano dopo il passaggio di voi soldati? Eh? Hai mai visto le donne e quello che gli era stato fatto prima di ammazzarle? Hai mai visto due o tre bambini o bambine infilzati insieme con la sciabola? E non ancora morti? Io li ho visti.
Bugie.
Dai, dormi.
Tutte bugie.
Buongiorno. Oggi volevo parlare di qualcosa di particolare che passa attraverso un insieme di momenti storici controversi, schiaccianti e inamovibili. Ma allo stesso tempo partiamo da qualcosa di grottescamente sciocco, quasi di scherzoso. Un ragazzo si veste da messicano, i classici abiti con i quali viene identificato, no? Il poncho, il sombrero, si mette dei baffi finti, porta dietro una chitarra acustica e va in giro per le università americane. Viene insultato, si parla di appropriazione culturale, di stereotipo, quello che sta facendo è sbagliato, è un bianco che gioca a fare una cosa che non dovrebbe fare. Lo stesso ragazzo va in Messico vestito alla stessa maniera. I locali lo applaudono, trovano che sia simpatico, che gli piace come si veste. I mariachi, i tipici musicanti del mondo messicano, vogliono persino suonare con lui. Ci si scatta foto insieme. Ma com'è possibile? Come si giunge a un controsenso del genere? E in che modo tutto questo si collega alla più grande malefatta della storia moderna americana? Dobbiamo fare un grande viaggio indietro. Ne faremo due. Uno andando all'inizio di una pericolosa diatriba, anzi, di una pericolosa vicenda storica, ovvero quella che riguarderà la progressiva distruzione dei popoli nativi americani. E un altro viaggio che invece faremo ancora più indietro, alle società nomadi, per parlare di antropologia. Per parlare dell'inizio di un fenomeno antropologico e della sua trasformazione fino a delle estreme conseguenze. Oggi parliamo di razzismo, ma ne parliamo in una maniera che forse non avevate ancora considerato, in qualcosa di nuovo da capire, per comprendere il presente ed il futuro, per comprendere come certi meccanismi cambiano faccia, ma non ci abbandonano. Quella dei nativi americani e della loro lenta, costante espropriazione della loro terra, della caccia alla loro esistenza, della distruzione della loro cultura, è uno dei più grandi stigmi della storia americana. Ed è così grande da essere divenuto ingestibile. Il razzismo nel mondo americano è un fil rouge, conduttore dell'intera storia della nascita di una nazione. Nascita di una nazione, titolo di un molto discutibile film collegato al Ku Klux Klan, del quale consiglio di informarsi. Una finestra storica veramente importante per comprendere che cos'era la narrazione del razzismo in quegli anni. È un elemento talmente tanto preponderante che potremmo quasi dire essere uno dei pilastri della cultura americana. Certo, pilastro brutto, ma assolutamente uno dei pilastri presenti, inamovibili. C'è sempre, che lo si appoggi, che lo si combatta, che lo si osserva o che ci sia in maniera ipocrita verso di esse, lo si condanni pur mantenendo attivi i suoi elementi più vistosi, più evidenti. E questo elemento oggi è molto preponderante. Sentiamo spesso parlare delle necessità dei diritti delle minoranze, sentiamo parlare soprattutto in questi anni di rappresentazione. Eppure in questa voce della rappresentazione che ci dice quanto è importante che nei film di massa siano presenti persone di colore come modelli positivi, che siano presenti minoranze di ogni forma e tipo, i nativi sembrano essere scomparsi. A quanto pare nativo è la nuova parola con la N. Quello della tragedia umana dei nativi americani è quello che possiamo osservare come uno sterminio condotto con metodo matematico preciso. Non si tratta di semplici scontri. Coloni che sparano ogni tanto, che si beccano qualche freccia in risposta, oppure cariche dell'esercito contro una popolazione inerme. Questi sono i casi più semplici, gli estrapolati, sul quale ancora oggi si cerca di alterare i numeri. Ci sono storici che cercano di dire che in totale sarebbero morti 530.000 indiani nel corso della storia della nazione americana. Ma questo numero è chiaramente sfasato. E ancora oggi si cerca di nascondere come sono andate le cose. Ma soprattutto si cerca di evitare di parlare del metodo sistematico con il quale tutto questo è stato condotto. Non si trattava soltanto di costringere questa popolazione a spostarsi, ma costringere questa popolazione a comprare beni del quale non avevano bisogno, e anche quello di dover accettare leggi unilaterali, e anche di firmare contratti che potevano non essere rispettati in qualsiasi momento, e anche quello di consegnare le armi, e anche quello di consegnare figli che dovevano essere rieducati, e anche quello di dover accettare la presenza di militari sul loro territorio, e anche quello di dover eleggere dei rappresentanti, pur sapendo che sarebbero sempre stati in minoranza e quindi avrebbero dovuto per forza unirsi a quello che dovevano essere altre fazioni politiche nella speranza di poter fare abbastanza numero, e anche quello di vedere i loro territori e i loro manufatti presi dallo Smithsonian Institute, l'università che ha la più grande branca di antropologia nel continente americano, la quale nel corso del tempo si è resa colpevole di aver alterato, perso o deliberatamente distrutto oggetti che parlavano della loro cultura. E ancora la distruzione della specie del bisonte, fondamentale per la sopravvivenza delle tribù delle grandi pianure, e ancora la costrizione a tribù estremamente diverse tra di loro a dover stare nello stesso spazio pur sapendo che cosa sarebbe successo. Metodo.
Scopri i nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com.
si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Sand Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per 3 volte, mi ritrovai ancora lì. Chiesi a mio nonno, è solo un sogno, mio nonno disse sì. A volte i pesci cantano sul fondo del Sand Creek. Sognai talmente forte che mi uscì il sangue dal naso. Il lampo in un orecchio, nell'altro il paradiso. Le lacrime più piccole, le lacrime più grosse. Quando l'albero della neve fiorì di stelle rosse. Ora i bambini dormono nel letto del Sand Creek. Quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte, c'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Sand Creek. Si son presi i nostri cuori sotto una coperta scura. Sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio d'un temporale. Ora i bambini dormono sul fondo del Sand Creek.
Metodo, non caso. Metodo, non errore. Metodo, non tragedia. Ci troviamo di fronte a qualcosa di costruito, di voluto. Ma come è possibile? E come è possibile arrivare al contrario di tutto? Facciamo un viaggio ancora più antico. Andiamo molto indietro. Andiamo ai cacciatori raccoglitori, andiamo ai popoli nomadi, andiamo prima di Babilonia, quando i gruppi di uomini si incontravano tra di loro per le prime volte. Entriamo in un fenomeno che si chiama xenotensione. Un fenomeno che funziona principalmente così. Due gruppi si incontrano, sono culturalmente, socialmente, magari anche geneticamente diversi, e improvvisamente devono gestire un problema. Questi individui possono avere delle differenze del quale sono completamente all'oscuro. Un esempio semplicissimo. Per un gruppo, aggrottare le sopracciglia significa aggressività. Per l'altro significa attenzione. Quindi quando gli altri parlano o gesticolano, gli altri aggrottano le sopracciglia perché stanno ponendo attenzione su quello che vedono. Improvvisamente i due gruppi hanno una comunicazione conflittuale. Non capiscono quello che l'uno e l'altro fa. Tensione, xenotensione, una tensione verso il diverso. Un meccanismo neurologico e antropologico che ci accompagna da tantissimo tempo, contro il quale, attraverso il quale abbiamo cercato di costruire mille metodi per superarlo, dall'imparare le lingue straniere, a creare delle lingue di mezzo, a creare altre comunicazioni o a semplificare i rapporti. Un metodo che abbiamo poi in seguito affinato. Tutto questo comunque nasce dal fatto che la mente umana fa una cosa: se si trova in minoranza, circondata da individui diversi, o lotta, o fugge, o cerca di adeguarsi. Passa il tempo, le società diventano più stabili, ma allo stesso tempo nascono i commerci, i contatti. Cambia, non ci si incontra più per caso. La xenotensione esiste ancora, ma adesso il mondo è più connesso. Esistono le carovane, esistono i mercanti, esistono gli incontri tra valli e valli, si supera il fiume, si conoscono persone diverse, e queste persone qua sono qui per restare. E quindi in qualche modo bisogna semplificare i rapporti, perché non si ritorni necessariamente alla tensione, allo scontro. Come si fa a semplificare il rapporto con persone diverse, nuclei diversi che tanto non se ne andranno e contro il quale non possiamo necessariamente prendere le armi? Trasformando questi gruppi nell'equivalente di quello che sono un po' gli animali della fattoria. Hanno delle funzioni, quelli vicino al fiume sanno pescare bene, quindi sono quelli che ti fanno avere il pesce in determinati momenti degli anni, quegli altri raccolgono i giunchi, quegli altri sono bravi a coltivare i tuberi, quegli altri sono bravi a cacciare. Questo sistema è il razzismo. Si trasformano gli individui come nelle razze dei vari animali delle cortile. Un metodo che ha cercato di creare una prima base di incredibilmente integrazione. Non ci scanniamo, ma ci diamo delle funzioni, gli uni con gli altri. Siamo diversi, ma almeno ci torniamo utili. Questo meccanismo antropologico, che poi si può in seguito anche osservare, condannare, eccetera, eccetera, che passerà attraverso moltissime lenti, tra cui anche quella aristotelica, è un meccanismo che la società umana ha sviluppato per non arrivarsi alla gola puntualmente, per accettare la presenza del diverso nei suoi spazi e nei suoi tempi, nel lungo, lunghissimo procedimento della storia. E che è una tappa che non si può bruciare, perché altrimenti tutto il resto non lo si raggiunge. Con l'arrivo delle religioni monoteistiche e con la revisione della cultura antica, trasformata e utilizzata a, ovviamente, uso e consumo di queste nuove religioni, si arriva a farsi una domanda che prima passava attraverso Aristotele, ma in seguito passa attraverso Tommaso d'Aquino, passa attraverso tutt'altro tipo di pensatori, ovvero che cosa che definisce l'uomo. l'uomo definito da il corpo, l'uomo definito dall'intelligenza, l'uomo definito dall'anima. Ma quando la mentalità religiosa, soprattutto di un certo tipo, prende il sopravvento, la domanda del filosofo antico viene trasformata in una nuova certezza, in quanto questo genere di religioni ha già tutte le risposte in tasca, e quindi la risposta diventa: il fedele possiede intelligenza e anima, il resto no. Questo porta inevitabilmente ad un nuovo meccanismo, il meccanismo della discriminazione su base razziale. Un meccanismo che dice che un determinato gruppo è il fattore, è il contadino di quella fattoria, e che gli altri gruppi sono animali che lui può possedere, comprare, vendere o macellare se lo ritiene necessario. Questo meccanismo mentale, che esploderà soprattutto nella comunità protestante, arriverà a dei massimi estremi di completa revulsione verso qualunque gruppo che non sia considerato degno della salvezza dell'anima, e che concederà ai colonizzatori diritto di vita e di morte a più livelli su tutti i popoli con i quali verranno in contatto. Questa mentalità qui sarà il motore sociale, sarà il meccanismo di ingegneria sociale che arriverà a portare alla nascita di una nazione.
I nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com.
Inside of me for, oh, I don't know how long. I don't know
Abbiamo quindi il quadro del metodo del sistema che arriva a insinuarsi tra le persone, tra i colonizzatori. Se il meccanismo della conquista nella storia dell'uomo ha sempre portato un certo comportamento di distacco nei confronti delle popolazioni conquistate, perché si è fuori della propria sfera sociale e quindi si possono commettere tutta una serie di cose che altrimenti non si farebbero, questa nuova mentalità invece comporta qualcosa di molto peggio, ovvero quello che non si tratta di un episodio, non si tratta di gli strascichi di una guerra, ma si tratta di un'intera struttura portante di una mentalità che deve continuare a manifestarsi, a colpire, a fermarsi. L'intoccabilità del popolo che ha la rivelazione che è la vera umanità contro gli altri popoli che non la posseggono e che quindi sono pagani, senza Dio, inferiori, animali, fastidi, inutili, selvaggi. Questo sarà il movente, questo sarà il sentire che guiderà la mano di moltissimi nell'espansione dei territori di predominanza coloniale all'interno di quelli che poi diventeranno gli Stati Uniti. Questo è anche mosso dal fatto che i colonizzatori si troveranno di fronte a un grande territorio non mappato, molto più grande di quello che si aspettavano, e che avranno bisogno dei nativi per un periodo, e che poi, quando loro si renderanno troppo complicati da gestire, sarà loro premura eliminarli o metterli gli uni contro gli altri, trasformarli nelle appendici dei loro stessi scontri. Insomma, i nativi vengono considerati come la flora o la fauna invasivi del posto, qualcosa da eliminare, da gestire, da sradicare. E questa mentalità non è soltanto una mentalità che è esistita nell'attimo, nel momento storico della colonizzazione, ma è stato qualcosa che si è dovuto mantenere vivo e che è sopravvissuto nel tempo molto di più di quanto non sia sopravvissuta l'apartheid nei confronti degli afroamericani. Questo perché si farà il più brutale dei calcoli: se gli schiavi neri e in seguito afroamericani erano una forza lavoro utile, il nativo non lo era. Era una forza combattente, preesistente, non dotata delle skill necessarie agli interessi coloniali, se non in una maniera laterale o superficiale, e quindi ulteriormente indegna del suo posto, ulteriormente indegna di poter gestire il proprio territorio. La Gold Rush, la grande corsa all'oro, nata dalla distruzione degli ultimi territori dei nativi e dall'acquisto della Louisiana e dai contratti con la nazione nativa all'interno della Georgia, porteranno infine l'ultima grande terrificante spinta di questa mentalità. Ai nativi non è concesso avere rappresentanza legale. E questo sarà il momento definitivo della trasformazione di un popolo. Un popolo che ha cercato di comprendere le esigenze dei colonizzatori, ha cercato di unirsi a frange, ha cercato di comprendere la loro religione, ha cercato di comprendere la loro economia, scoprendo che non esiste la forma nella quale avrebbero potuto trasformarsi per entrare in quel mondo. Non c'è l'ingresso, la porta è un disegno su un muro, non c'è nessuna maniglia, non c'è nessuna serratura. Questa orribile realtà li rende i profughi di se stessi, in un immenso controsenso, orfani di casa propria in casa propria. questa mentalità sarà ulteriormente incentivata dalla costante necessità di spostare queste persone e infine dalla creazione di territori sotto la loro giurisdizione, una terribile truffa alle cosiddette riserve. Territori che sono loro da gestire. L'unica volta in cui vengono riconosciuti dal punto di vista legale. E viene fatto esclusivamente perché così debbono gestire se stessi. Il governo americano non dovrà più elargire denaro nei loro confronti, non dovrà proprio rendersi responsabilità di quello che ha fatto. Devono stare nel loro, devono gestirsi da loro con i loro mezzi, dopo avergli tolto tutto. Dal petrolio all'oro, dai terreni di caccia alle montagne, dalle foreste ai fiumi, ogni cosa. In tutto questo può venire in mente un episodio che molti citano, il primo episodio di guerra moderna mai pensato contro una popolazione, ovvero il caso delle coperte infette, coperte consegnate ai nativi durante gli spostamenti forzati negli inverni, infette volontariamente con i germi della tubercolosi, il primo caso di guerra batteriologica. È un caso che a noi fa sensazionalismo e fa pensare a quanto tutto questo avesse un metodo, un sistema, una soluzione finale. Eppure a osservarlo nel corso di tutti questi anni non è nient'altro che una delle ciliegine sulla torta. Non è semplicemente che la testimonianza totale, finale, che ci troviamo di fronte ad una mentalità, ad un sistema fatto per eliminare l'uomo e che non siamo di fronte ad un'eccezione, non siamo di fronte ad un caso che capiterà una volta, ma una lezione imparata, un sistema acquisito, codificato, in attesa di essere riutilizzato.
Nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com.
quindi il tempo passa inesorabilmente. Le popolazioni devono trasformarsi, alcuni diventano cristiani, altri trattengono in un modo o nell'altro le tradizioni dei padri, degli antenati. Ma il mondo inizia a essere fatto di strade, essere fatto di palazzi, essere fatto di industrie, essere fatto di molte cose. È un mondo nel quale, nonostante tutto, essere nativi è un fatto, non si può non esserlo. Non te lo puoi togliere di dosso, non si cancella in nessun modo. Il tempo passa e loro si trasformano. Lo slang diventa parte di alcune parti della subcultura americana. Esiste il contatto con il crimine, esiste il contatto con i movimenti dei lavoratori, esiste il contatto con la coscienza di classe, esiste il contatto con la ricerca di un proprio spazio e dell'affermazione di quella cultura, ma anche della trasformazione, di essere, riutilizzarla, fare un gruppo musicale che canta in inglese ma che è composto principalmente da nativi, o addirittura che canta in una delle tante, dei tanti dialetti del mondo nativo americano, che qua non sarò a citare perché non sono un filologo da quel punto di vista e sarebbe fare un grande disservizio. E lentamente nasce l'immagine, emerge quella del nobile selvaggio, l'idea di una romanticizzazione del passato, della costruzione del simulacro dell'idea di quello che erano gli indiani d'America. Questi popoli più immaginati che reali, che vissuti, al quale viene collegato un insieme di spiritualità. Un'immagine a volte commerciale, a volte no, a volte sincera, a volte fasulla, in un grande incidente storico. Uno strano desiderio, in un qualche modo, di far sopravvivere quello che avremmo voluto sapere di loro e allo stesso tempo di pulirci la coscienza, almeno per gli americani, pulirsi la propria coscienza. In questo caso, sentite questo pezzo di sottofondo, scommetto che l'avete sentito un sacco di volte, in TV, nei film. La lingua che sentite è finlandese. Eppure, nel nostro immaginario, questo è il pezzo con il quale immaginiamo i nativi americani. Eccolo lì il simulacro, la romanticizzazione, fatto da un gruppo che ha molto spesso trattato i temi del mondo nativo americano, che ha devoluto i propri introiti nei confronti della causa dei nativi. Eppure questo pezzo, pezzo simbolo che negli anni 90 ha fatto il giro del mondo, è in finlandese. E quindi torniamo all'inizio del nostro discorso. Vi ricordate il ragazzo che si veste da messicano, che viene maltrattato dagli universitari sul suolo americano, ma che se va in Messico viene accettato? Che cosa è successo? Cosa è successo al razzismo? Dove sono finiti i razzisti? Ai raduni nazionalistici? Un meccanismo intero che crea una nazione improvvisamente sparisce? Questa è una narrazione alquanto conveniente, come chi ci si aspetta che i valori dell'uomo antico debbano essere uguali a quelli dell'uomo moderno. No, i meccanismi sociali, l'ingegneria sociale non svanisce perché non ci piace. Certo, esistono le condanne storiche, che sono grandi movimenti politici, come la condanna dello schiavismo, come la condanna della segregazione e dell'apartheid. Ma è ben diverso qui. Si possono fare queste cose, ma la società non cambia con uno schiocco di dita e nel corso di una notte. Mentre i nativi cambiavano, le loro abitudini diventavano tutti quanti americani e la loro cultura subiva delle trasformazioni, anche volontarie, a volte diventando più pop, a volte diventando underground, a volte venendo distorta, a volte diventando new age. Contemporaneamente, il padrone bianco, vi ricordate, quello che considera avere un'anima e gli altri no, e che quindi può essere il padrone delle razze, si trova nella situazione socialmente scomoda di avere la politica che ha condannato la sua mentalità, perché comunque la coscienza umana esiste, non si è inerti all'altrui sofferenza. Se soffri vuol dire che sei umano, vuol dire che sei vivo, sei una persona, ma se capisci la sofferenza altrui vuol dire che fai parte dell'umanità. No? Similmente può succedere anche questo, e quindi improvvisamente quel meccanismo del padrone bianco si trova discusso, si trova politicamente messo in un angolo, ma non sparisce, cambia pelle come un serpente. Ed ecco che tra la prima metà degli anni 50 e a venire, il padrone bianco muore per rinascere nel Salvatore bianco. Ed eccoci qua, come ci siamo arrivati? Il padrone bianco diventa il salvatore. I popoli inferiori di prima, che lui doveva scacciare o costringere ad avere una funzione, ora sono visti come i poveri disgraziati che hanno bisogno della sua protezione. E quindi bisogna proteggere le minoranze, bisogna essergli vicino, rappresentarle e punire coloro che compiono l'inaccettabile appropriazione culturale. Un mito inventato da questo genere di persone che ritengono che l'utilizzare elementi appartenenti a culture straniere sia l'equivalente di essere dispregiativi nei loro confronti, di sottrarre qualcosa di loro. Vorrei sentire queste persone parlare delle forchette che non gli appartengono, o di tanti altri elementi, ma come dire, il Salvatore bianco vive sulla sua nuvoletta per osservare dall'alto gli altri che hanno bisogno del suo intervento e punire coloro che non sono elevati alla sua posizione. Guru di se stesso, autocompiacente. Questa mentalità raggiungerà Hollywood producendo i primi film apparentemente contro la narrazione antinativa che aveva pervaso il secolo precedente. Ma la verità è che questi film sono un modo per pettinare l'ego dei conquistatori che oramai non hanno minimamente bisogno di scusarsi di nulla, oramai il danno è fatto. Hanno solo bisogno di mettere a posto i pezzi frammentari generazionali di ciò che hanno combinato, in modo da presentare diversamente i libri di storia, ma è una narrazione dei vincitori. È una narrazione dove comunque l'uomo rosso è ininfluente nella sua storia, impotente, osserva la tragedia che si compie, soltanto il protagonista bianco farà la giusta azione che in qualche modo risolleverà la situazione o che in un qualche modo testimonierà ciò che è avvenuto. E questo avverrà tanto in Soldato Blu quanto in Balla coi lupi. Metodi per raccontare delle favole compiacenti, così descriverà Quentin Tarantino. E così passeranno alla storia, un tentativo di prendere una coscienza completamente a pezzi e lavarla, fino al punto che questo diventerà imbarazzante, cringe per utilizzare un termine moderno, al punto tale di non ritorno, un momento in cui era tanto meglio stare zitti. E quindi il Salvatore bianco fa tutto questo, e il Salvatore bianco condanna tutta una serie di comportamenti, e tra l'altro vuole una cosa, la cristallizzazione delle culture. I nativi, se improvvisamente fanno cose moderne, sono ridicoli, perché per la sua mentalità, per il suo ego, essi devono rimanere cristallizzati nel loro tempo. Preservazione? No, mettere sotto teca la cultura. un modo per cercare di scusarsi di ciò che è avvenuto. E noi uomini dell'Occidente, che in parte siamo tangenti a questa storia per quanto non responsabili, cosa facciamo adesso di tutti questi cocci? Certo, noi italiani non facciamo parte di questo immenso casino, però siamo tutti quanti testimoni della storia, perché la storia, la coscienza storica appartiene a tutti, punto. E quindi che cosa fare, che cosa pensare? Abbiamo un colpevole in tutto questo, sicuramente il cristianesimo e le sue frange, quella mentalità, quel trasformare le persone in animali da utilizzare, quell'essere il fattore. E poi c'è quel mancato contatto. Se solo avessimo potuto capirci, se solo avessimo avuto una cultura che facesse ponte. Abbiamo parlato prima di pezzi musicali che sembra nativo americano e non lo è. Eppure allora forse qualcosa esiste. Anche noi siamo stati nativi di noi stessi, no? È esistito un passato lontano dove noi europei, noi indoeuropei, dove noi euroasiatici avevamo i nostri sciamani, avevamo i nostri uomini delle praterie, avevamo i nostri canti, avevamo il nostro passato inconoscibile, a volte romanticizzato, a volte no, che è stato lentamente spazzato via, non tanto dall'arrivo della civiltà, ma dall'arrivo dell'idea di una civiltà superiore, necessaria, rivelatrice, che doveva valere più della vita di tutti quanti, più della nostra stessa cultura. Col tempo abbiamo iniziato a riscoprirla, a ritrovarla. Se avessimo potuto mantenere quella cultura, avessimo conosciuto quei popoli delle praterie, quei popoli nativi, forse sì, certo, ci saremmo scontrati, avremmo avuto tensione e forse avremmo dato a loro una funzione, ma col tempo li avremmo comunque trattati su delle basi molto più comuni, non ci saremmo messi così in alto. Heilung, che in tedesco significa cura, guarigione, hanno un po' scoperto questo punto di contatto. Forse stiamo soltanto cercando di pettinarci l'ego, ma forse da qualche parte c'è una radice comune. questo era uno dei loro pezzi, uno di quei ponti culturali che loro hanno cercato di fare, il quale testo cerca di ripercorrere tutto un insieme di periodi storici toccati da svariati avvenimenti. Alcuni hanno provato ad appropriarsi della loro figura cercando di dire che sono accumulabili a determinati movimenti nazionalistici, cosa che il gruppo negò. Altri hanno semplicemente voluto condannarli come dei fricchettoni con una mentalità superficiale e che cercano nient'altro che profittare dalle culture antiche. Io preferisco leggere letteralmente quello che è stata una loro dichiarazione. Ricordate, siamo tutti fratelli. Tutti gli esseri, gli animali, gli alberi, la pietra e il vento, discendiamo dal grande essere che era già lì prima che gli uomini vivessero e lo nominassero, prima che germogliasse il primo seme. Forse è una frase da fricchettoni, però è veramente molto sincera. Quel tentativo di essere quel ponte, di costruire quel qualcosa di ancestrale nel quale riusciamo a ritrovarci prima di tutto, quel qualcosa che abbiamo voluto, che ci è stato negato in più modi, in più forme, e che è stato distorto e trasformato in molte altre cose tutto il tempo. Ecco, quel pezzo che ci mancava. Forse non possiamo fare niente per cambiare il passato, però non è detto che non possiamo imparare da esso, non è detto che non possiamo ricollegarci a qualcosa. Magari non ce l'avremo mai una seconda possibilità. Ma questo non ci deve fermare dal tentativo di essere migliori. E soprattutto non ci deve fermare dal tentativo di capire gli altri. A volte di giocare anche agli essere gli altri. E anche non prendersi sul serio. Anche di coesistere in una maniera leggera, in un modo o nell'altro, che è sempre meglio che sollevarsi sopra gli altri guardandoli con disprezzo, con la superiorità di chissà, punto e basta, di chi ha in mano ogni verità, di chi ha il punto e gli altri no. E che sa come si gestisce la vita degli altri, che è meglio che imparino. Ecco, dobbiamo toglierci questa mentalità dalla testa. Potrei parlare di altro, potrei parlare di un orribile sterminio avvenuto in Canada, delle orribili conseguenze che ha avuto, del negazionismo che ancora oggi si compie in quella direzione. Però non voglio riempire questa puntata di sangue. Non credo che camminare in un fiume di cadaveri sia l'unica cosa che serva per muovere la coscienza. Credo che la coscienza possa soltanto sbocciare e non essere lordata. Non è solo il dolore la cosa che può muovere l'uomo. Non è solo quello. Per quanto la frase che ho detto prima sembrerebbe essere quello. No, c'è altro. C'è altro a quello che possiamo ancora riconnetterci. Un altro piccolo gruppo che mi andavo di proporre, piccolo fino a un certo punto, conosciuto da molti, gli Who, no, quelli inglesi. Questo gruppo che ha voluto fare della propria identità, in questo caso quello dei popoli della Mongolia, la propria forza trainante e il proprio incontro con l'Occidente, facendo cover di pezzi famosissimi, ma con i loro strumenti e con altri testi, con i loro temi, con il loro sentire. Incontrarsi delle culture non è imbarazzante, non è orribile, esattamente come ad un certo punto Ercole diventa anche un eroe nel mondo indiano, inteso quello dell'India, e così come Hermes si diventa un unico essere insieme a Thoth. E similmente questo è quello che accade dopo molto tempo: troviamo di nuovo un comune sentire, uno scoprirsi che non compromette, un compromesso che non compromette.
за вортати нюхаю мою. Вечером друзья душу могу думать, ты чатую нюхаю мою. Зархом могу до саван до джодна, ты сырка чатую нюхаю мою. Нюхаю мою.
Ed è così che siamo arrivati fin qui. Ecco come ci siamo arrivati. Alla trasformazione della colpa in un nuovo tipo di culto. Io vi saluto e vi ringrazio. Ci rivediamo il prossimo sabato, stesso posto, stessa ora, qui nella Casa degli Artisti, Radio R18. Ciao!